Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Eugenio Borgna presenta Di armonia risuona e di follia, Feltrinelli editore.
Il tema di questo libro è un tema analogo a quelli che ho svolto in altri miei lavori, ma in questo cambia, o perlomeno ho cercato di cambiare il punto di vista, guardando cioè la follia intanto come ad una esperienza umana che fa parte della vita, questo lo sappiamo, che in fondo si distingue in queste due grandi categorie che sono la follia clinica, quella di cui a rigore si occupa ogni psichiatria clinica, e quella che chiamerei invece con Erasmo la follia metaforica, intendendo dire con questo che nella follia clinica ci sono aspetti, elementi e emozioni che sono pienamente normali, che fanno parte di quella vita che, seppure astrattamente, consideriamo come vita normale. Mentre nella follia erasmiana, definiamola così, si animano, si osservano, si muovono, si articolano, si creano a volte aspetti psicologici umani che appartengono, visti soltanto superficialmente, alla follia clinica. E allora, confini labili osmotici dunque distinguono la follia clinica dalla follia metaforica che è dentro di me e anche dentro di lei. Partendo da questa premessa ho seguito due sentieri fosforescenti, spero, sentieri che si sono venuti poi sviluppando mano a mano che il libro, quasi istintivamente o comunque inaspettatamente, si veniva creando. Il primo sentiero, che in genere resta totalmente oscuro ad ogni psichiatria clinica, è quello contrassegnato dalla ricerca, dalla conquista anche del dolore. La psichiatria come cognizione del dolore, che dolore psicologico, dolore fisico, somatico e dolore anche esistenziale. In genere si guarda la follia, soprattutto in questi ultimi trattati internazionali di psichiatria, come ad una esperienza che possiamo cogliere e conoscere soltanto attraverso l'analisi, alla decifrazione di quelli che vengono considerati come sintomi, quasi che i sintomi che vivono all'interno della follia siano sintomi confrontabili, anzi identificabili con quelli che sono i sintomi di una malattia della quale si occupa istituzionalmente la psichiatria. Il dolore è un tema che riguarda sia la follia clinica, sia anche la vita quotidiana che c'è in ciascuno di noi, ma l'intensità, le spine profonde e a volte anche la creazione umana, psicologica che si osserva nella follia assume nei riguardi del dolore una intensità sconosciuta, una intensità che dovremmo sempre invece considerare e riflettere. La prima parte del libro è appunto consegnata a questa ricerca di come si viva l'esperienza del dolore, del dolore forse più intenso, più sconvolgente che si possa mai vivere nella vita, sia nella vita normale, sia in quella incrinata soltanto dalla sofferenza fisica. Ecco, a questa esperienza è consegnata la prima parte del libro, che parte da quella estrema capacità di esprimere abissi inconfrontabili del dolore che ha avuto Nietzsche. In Zarathustra, certo, però soprattutto nelle lettere, in alcune lettere sconvolgenti ed emblematiche della profondità ineguagliabile del dolore, Nietzsche, che già presentava sintomi di quello sconvolgimento radicale che lo porterà poi alla follia più intensa, più profonda, più squassante, ecco, già in queste lettere il dolore viene vissuto e viene espresso con una intensità che ci fa dire come questa sia davvero la fondazione ultima di ogni comune follia, che al di là dei sintomi, appunto, che tra l'altro quando sono sintomi che nascono nella follia, non sono confrontabili con quelli di ogni malattia fisica, perché sono sintomi che in fondo corrispondono invece a esperienze vissute. Anche i sintomi emblematici e classici della follia, cioè i deliri, le allucinazioni, le esperienze di estraneità, non possono mai essere ricondotti, in qualche modo verificati, nel contesto di una semplice concezione sintomatologica che tolga loro invece la connotazione di narrazione, di esperienza vissuta che si svolge e tra l'altro che cambia i suoi aspetti non solo e non tanto in relazione all'andamento clinico della malattia, ma anche e soprattutto in relazione con quello che è l'atteggiamento di chi sano cerca di curare o comunque si confronta con queste esperienze psicotiche. Dal modo con cui noi ci confrontiamo con una esperienza psicotica, cioè con quella che è l'esperienza emblematica della follia, cambia il modo con cui ogni singola paziente riviva il suo dolore, riviva le sue esperienze psicologiche umane, che appunto con i sintomi clinici hanno soltanto qualche labile corrispondenza. In questa prima parte poi il dolore, la cognizione del dolore passa attraverso esperienze psicologiche umane di una follia che non è quella comunque accompagnata dalle accensioni, dei bagliori, dei fulgori, della creazione di Nietzsche, ma la follia che potrebbe essere anche la follia che noi possiamo tranquillamente ogni giorno rivivere. E allora l'esperienza del dolore si può cogliere in forma limpida, profonda, incancellabile, proprio anche in quella sindrome clinica di cui oggi si parla spesso a proposito, che è la sindrome clinica contrassegnata dalla presenza della depressione, di questa forma di sofferenza clinica umana che davvero non consente facilmente di distinguere una condizione depressiva normale da una condizione depressiva invece psicotica, perché qui, proprio a proposito di questa esperienza umana, prima ancora che non di una esperienza clinica, i confini sono mobili, si intrecciano, si confondono, si passa anche quasi di settimana in settimana dall'una all'altra forma di depressione, dall'una all'altra forma di follia, come trattati di psichiatria in genere appunto considerano, reificandola, sclerotizzandola, pietrificandola, ogni forma di sofferenza psichica segnata o incrinata o percorsa da questo stato d'animo, da questa emozione, da questo sentimento che è quello della tristezza, che è quello della malinconia, se vogliamo scegliere due definizioni che corrispondano di più alla verità psicologica di quello che accade nel cuore, nella vita interiore di chiunque si ammali, che non quello invece più freddo, più arido, più glaciale, oggi anche tale da creare confusioni, fraintendimenti, incomprensioni e anche a volte tali da crescere il livello di sofferenze, di disperazione dei pazienti, che chiamiamo invece appunto tout court depressione. Nella paziente che ho descritto, Anna, questi passaggi appunto fra una tristezza normale e una tristezza segnata invece da tali abissi di sofferenza, da sembrarci, da apparirci, da essere in qualche modo difficilmente identificabili con quelli che viviamo noi, si colgono, invece si manifestano con una straordinaria intensità. In qualche modo come una esperienza di un dolore intermedio fra quello sconvolgente, quello demoniaco in qualche modo, che è stato quello di Nietzsche, e la forma di sofferenza, di dolore che compare in questa mia paziente, stanno i diari, ma anche i testi di Kierkegaard, che clinicamente sembra essere stato affetto da una vera e propria condizione depressiva, come oggi è chiamata bipolare, nel senso che aspetti psicologici di tristezza, di depressione si accompagnavano, si sono accompagnati anche ad aspetti segnati invece da quella gioia panica, da quella euforia che a volte misteriosamente si accompagna alla depressione, sia che la contamini, sia che la preceda, sia che venga dopo. Questa in fondo è la prima parte del libro, che renda sempre più palpitante e viva, sempre più vicina a quello che non solo la psichiatria, ma anche chiunque di noi si avvicini agli altri cercando di comprenderli, di capirli, di aiutarli, ritrova nell'area sconfinata della sofferenza psichica, della follia, intesa sempre come una esperienza comunque profondamente umana, perché fa parte della nostra vita. Come ha scritto una volta Jean Minkowski, uno dei grandi psichiatri che hanno illuminato il secolo scorso, segnato invece da terribili violenze che la psichiatria ha svolto, Minkowski appunto, ha scritto che solo la follia, se vogliamo, contraddistingue fino in fondo la soglia di una umanità che non trova confronti con qualunque altra forma di vita. Follia, nella seconda parte invece, follia che si confronta invece, che si confronti con quelle che sono le associazioni possibili, con quelle che sono le influenze reciproche, che esperienze creatrici, per così dire, geniali, appunto, si accompagnano invece a esperienze di follia clinica, a volte anche la più intensa, la più misteriosa, che è quella che chiamiamo, seppure anche qui con una definizione pericolosa, che chiamiamo schizofrenia, che implica certo una visione del mondo profondamente diversa dalla nostra, ma che comunque ha in sé sempre, in ogni caso, stigmati di gentilezza umana, di sensibilità, di accoglienza, di dolore, certo, però che esprimono fino in fondo la grandezza e la miseria della condizione umana, che sta ben al di là della distinzione tra follia e non follia. Dunque, quali influenze ci possono essere fra una esperienza creatrice geniale e una esperienza invece semplicemente psicotica? Muovendo dalle poesie di Nelly Sachs, questa grande poetessa tedesca, Nelly Sachs, conosciuta anche se è stata premio Nobel, e quelle infinitamente più celebri di Paul Celan, che ha scritto, come lei sa, poesie di una altezza e di una profondità vertiginose, sulla scia allora delle opere liriche e anche delle lettere che si sono scambiati l'una e l'altro di questi grandi poeti. Ho cercato appunto di indicare come si trasformi una esperienza creatrice che non abbia ancora conosciuta la presenza della follia con questa stessa esperienza creatrice, che con la follia invece si confronti e che nella follia sia immersa. Ho scelto Nelly Sachs e poi anche Paul Celan perché in loro l'esperienza della follia, segnata anche in loro dai confini estremi del dolore, si è strettamente collegata con le esperienze di violenza, ebrei entrambi, a cui sia loro sia le loro famiglie sono state sottoposte. E questo per mettere in evidenza quanta parte appunto abbia avuto il destino di crudeltà inaudite che sono scatenate su milioni di ebrei, abbiano poi anche in quelli che si sono salvati da Auschwitz o Birkenau oppure da Treblinka, si sono accompagnati a esperienze invece di una follia che ha in qualche modo consentito loro però di sopravvivere a quella vita che, se fosse stata soltanto vita normale, probabilmente sarebbe finita anche negli Sachs, nel suicidio, che invece ha travolto la vita, l'esistenza di Paul Celan. A queste due straordinarie figure poetiche, che raggiungono anche i vertici di una enigmaticità quasi inimmaginabile, ho associato la storia della vita e anche i frammenti di due suoi romanzi straordinari, che sono stati quelli di Virginia Woolf, questa grande scrittrice che amo, che leggo dagli anni lontanissimi e terminati del liceo, che in particolare nelle onde, che questo romanzo più poetico, più lirico, più bello, anche più affascinante, più misterioso, cioè mistero più che non enigma, ci ha parlato di una follia che davvero è, come è stata definita una volta da Clemens Brentano, la follia non è altro se non la sorella sfortunata della poesia. La follia che ha condotto Virginia Woolf al suicidio è stata comunque una follia estremamente dolce, una follia estremamente umana, una follia in cui forse è possibile anche a ciascuno di noi di identificarci. Questa seconda parte si conclude analizzando quell'esperienza umana che viene considerata a torto, certo, giustamente, come rientrante tout court nella follia, che è l'esperienza della malinconia, di cui ho parlato prima, che oltre a esprimersi, certo, anche in grandi composizioni poetiche, ha influenzato alcune grandi esperienze artistiche, quelle ad esempio di Friedrich, quelle di Giorgio De Chirico, quelle di Daniele Ranzoni e di altre, Van Gogh certo, e di altri grandi pittori che dalla follia, da questa forma di follia mite o comunque a volte mite, a volte intensa, che è quella della malinconia, sono stati accompagnati e sono stati anche trasformati nei modi con cui la loro espressione artistica si è venuta sorgendo, si è venuta delineando. La terza parte del libro riguarda sempre appunto questo sentiero delle correlazioni possibili fra l'esperienza di dolore psicologico umano, come quello della follia, e anche esperienze creative che non fossero però quelle delle persone geniali che ho appunto analizzato nella seconda parte del libro, ma quelle invece di semplici vite vissute nel cuore della follia senza che ci fossero in loro particolari doti, particolari attitudini creatrici. In una paziente anoressica, in alcune pazienti schizofreniche, che ripeto, schizofrenia è una parola difficile da cancellare nel linguaggio della psichiatria, perché comunque va detto soltanto, ripetendo sempre, che anche nella schizofrenia sono testimoniati i valori umani di sensibilità ai quali oggi noi, in questo mondo sempre più selezionato, sempre più segnato, divorato dall'individualismo e dall'egoismo, abbiamo perduto. Alcune poesie, alcuni frammenti di diari che altre pazienti hanno scritto, in qualche modo vogliono indicare come anche in personalità non geniali questa diversa forma di vita che la follia porta con sé esperienze, espressioni anche creatrici che molto spesso noi nella vita quotidiana, nel mondo della vita che conduciamo oggi, animata, divorata soprattutto dalle incombenze, dai progetti, dai traguardi, dalle mete da raggiungere, dalle ribalte sempre accese, abbiamo invece definitivamente perduto. Nella quarta parte invece riemerge questo grande tema che in fondo è in ogni parte del libro, che è il tema del dolore. Nella prima parte il dolore appunto nella follia, nella depressione acuta, in quella che chiamiamo a volte anche psicotica. Adesso invece l'esperienza del dolore, l'area delle esperienze mistiche, sì, certo, perché in alcune straordinarie figure femminili, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa di Lisieux, Teresa di Calcutta e poi anche Simone Weil e Dethil Sum, e anche in fondo in San Giovanni della Croce, noi cogliamo, stupefatti, se siamo capaci ancora di stupirci, di vivere con stupore nel cuore quello che accade negli altri, soprattutto quando questi altri conoscano le radici più profonde, più saccianti della sofferenza umana, ecco, in queste figure che apparentemente, certo, nulla hanno a che fare e che anzi concretamente nulla hanno a che fare con la follia di cui ho parlato nella prima, nella seconda e anche nella terza parte del libro, però creano come un ponte di ricongiungimento che lungo il sentiero appunto del dolore ci fa capire come anche quando una vita come la loro sia stata segnata da questa ricerca a volte disperata di Dio, della trascendenza assoluta, abbiano comunque sempre conosciuta anche invece contemporaneamente questa presenza a volte straziante, a volte portata certo fino alle soglie dell'impossibile, della esperienza del dolore, l'esperienza dell'angoscia, l'esperienza della tristezza. Qui certo siamo in aree che nulla hanno a che fare con quelle appunto che noi chiamiamo esperienze della follia, ma sono esperienze umane e non solo esperienze mistiche, che ci dicono come appunto l'esperienza del dolore sia comunque comune sia a chi viva una esperienza psicotica sia a chi non la viva, che l'esperienza del dolore fa persino parte di quella esperienza mistica che è la conoscenza, come ha scritto Giorgio Agamben, che è la conoscenza sperimentale di Dio. E allora ecco che tutto è connesso, come ha scritto Hölderlin, ecco che la prima parte si congiunge alla seconda, la seconda si disgiunge ma in qualche modo si ricollega con la terza, e poi tutte queste tre prime parti finiscono, seppure in questo fiume che è diverso da quello che le attraversava, quelle che ho analizzato prima, e che è il grande fiume comunque della esperienza del dolore, della esperienza della ricerca di Dio. Se anche in queste ultime figure, contrassegnate certo anche da un amore seminato per gli altri, il dolore le ha accompagnate, ecco che il segno della speranza è questo, ecco che anche quando noi, che pure viviamo nei confini di una vita apparentemente normale, ecco, invece anche in noi, quando sorgano, quando insorgessero le ombre del dolore, sappiamo che anche altre persone l'hanno rivissuta, sentendoci allora forse magari meno soli o meno sole. comunque lungo il sentiero allora che si è così divaricato tra la follia come esperienza clinica e come esperienza umana, metaforica e rasmiana, la follia come esperienza contrassegnata al di là dei sintomi da una profonda radicalità umana e da una profonda sofferenza che la riscatta e che la pone ad un certo punto su un piano di una dignità assoluta. E le nostre comuni sofferenze, le nostre comuni esperienze di dolore nascono queste corrispondenze, nascono queste sotterranee o carsiche analogie che consentono forse di capire meglio la solitudine in cui vive chiunque abbia una esperienza psicotica nel proprio cuore e noi comuni persone non segnate da queste sofferenze, ma a volte o comunque molto spesso non capaci di quegli slanci di tenerezza, di gentilezza, a quegli slanci di creazione artistica che invece le follie che ho descritto riemergono con una loro trasparenza albale. Infine, nella parte conclusiva, qualche accenno a come, ma è un campo anche questo infinito, a come confrontarsi con la follia che è in noi e con la follia che si accompagna invece o che sprofonda invece negli abissi della malattia, insistendo qui soprattutto su due parole tematiche, sono le parole che creano il mondo, come ha scritto Wittgenstein, sono le parole che possono aprire il nostro cuore alla speranza oppure invece lacerarlo e svuotarlo di senso. Sono le parole che possono creare ponti di contatto e di corrispondenza appunto fra i due mondi, il mondo della follia clinica e il mondo della follia metaforica. Vorrei chiamare così questi due mondi e noi in fondo apparteniamo ora all'uno, ora all'altro mondo, perché certo quello della follia, segnato da un dolore, da una sofferenza, da una disperazione, che non sono quelle molto meno laceranti che viviamo noi, anche quando il dolore sembra spezzare il nostro cuore e chiuderci dentro in una solitudine perduta. Le parole, insomma, che possono addolcire una esperienza di dolore o che possono invece renderlo irreversibile. Le parole che sono appunto creature viventi, che portano, insisto in questo, gioia e speranza oppure disperazione e sgomento, smarrimento, le parole che quando possono essere chiamate come le ho chiamate come una comunità di cura e poi, seguendo una splendida intuizione di un grande psichiatra tedesco, von Gestalt, comunità di destino, intendono sottolineare fino in fondo come non ci sia cura della follia, non ci sia cura nemmeno farmacologica della follia, che a volte è ovviamente indispensabile, che non si accompagni invece a questa disperata ricerca in chiunque, psichiatri o non psichiatri, abbiano ad incontrare nel loro cammino esistenze segnate o divorate dal dolore della follia, ecco, che ci consentano di avvicinarle sfuggendo al pregiudizio, a questa stigmata così dolorosa e così straziante che diventa a volte una malattia che fa soffrire ancora di più di quanto già non faccia soffrire la malattia psichica, che appunto il pregiudizio e che oggi ancora dilaga e che induce troppi fra noi a considerare invece la follia, sia quella malata sia quella sana, come espressione di una fragilità che non ha valore in vita, come espressione di una vita che non si realizzi fino in fondo, perché solo le vite, questa è la tesi, inaccettabile, certo, feroce, però dominante, la tesi che soltanto nella normalità astratta, che in fondo è ancora più patologica di quanto non sia l'esperienza della follia, si realizzi la propria vita. E allora il senso ultimo di questo libro, che si appoggia alla poesia, del resto senza poesia non c'è filosofia, e penso che anche senza la riflessione su quello che i poeti hanno saputo cogliere, intuire, non c'è nemmeno psichiatria, perché il soggetto della psichiatria resta comunque la soggettività, l'interiorità, il dolore degli altri, e queste esperienze la poesia ha saputo cogliere con parole, ecco, queste parole decisive in ogni linguaggio della psichiatria, che possono rendere il linguaggio della psichiatria meno duro, meno arido, meno astratto, meno reificante e soprattutto meno pericoloso, perché il linguaggio della psichiatria molto spesso è un linguaggio che distrugge più che non un linguaggio che curi. Insieme questo cammino rapsodico, questi abissi che ho sfiorato, queste aperture istantanee, improvvise, comunque segnate anche nonostante tutto per questa speranza che sta contro ogni speranza, per questa speranza che è dovere, come ha scritto Walter Benjamin e come continuo a dirlo, soltanto per chi non ha più speranza ci è data la speranza. E questo in fondo è l'ultimo orizzonte del mio libro, illudermi, sperare o augurarmi, scelgerei come dire questo pensiero, ecco, augurarmi che dalla lettura di questo libro, senza dubbio complesso, non lo so, che nasce comunque da un'esperienza diretta, forse più immediata e diretta di quanto non sia accaduto negli altri nei libri, perché anche il linguaggio si è fatto forse più denso, se non mi sbaglio, di pathos. Ma l'ultima conclusione è questa. Da questo libro la dignità della follia, sia quella che in noi, non patologica, della follia, malattia, riemerga nella sua intensità, nella sua pregnanza umana, sapendo che il destino, a volte indipendentemente da quello che noi siamo, ci mette a confronto con queste esistenze segnate dal dolore più sconfinato, e che a volte in una parola, o se vuole, in una sequenza di parole, di sentimenti che nascano dal cuore, possono trovare davvero l'ultima comunità di cura, l'ultima comunità di destino su cui battere, se vuole, fragili, incerte, insicure, quanto esse siano, sulle quali comunque ritrovare insieme una ragione di vita, che non può essere se non una ragione di speranza.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.